che in base alla legge stessa gli era stata accordata, essendo questa, a suo dire, una legge unilaterale priva di un sottostante accordo con la Santa Sede, e si riteneva per parte ecclesiastica che questa in qualche maniera svilisse la personalità giuridica, della Chiesa, considerandola alla stregua di un semplice soggetto interno allo Stato. Perché è importante questa legge delle guarentigie? Perché è una legge che è frutto di un faticoso compromesso fra le tendenze giurisdizionaliste da un lato e separatiste che erano entrambi presenti nel Parlamento italiano. La legge molto probabilmente offriva il massimo di quanto lo Stato italiano potesse garantire in quel momento al pontefice. Siamo nel 1871. Ma il Papa, appunto, abbiamo detto, la rifiutò, la rigettò completamente, proprio per questo suo carattere unilaterale di concessione cara dall'altro, anche perché era revocabile in ogni momento ad arbitrio dello Stato italiano, e inoltre accettarla, si capisce bene, di fatto significava consentire alla fine del potere temporale, mentre allora, 1871, ricordiamocelo, si continuava forse a sperare, magari con l'appoggio di potenze straniere, il ritorno a una situazione precedente al 1859 o comunque similare a quella antecedente al 1859. A livello internazionale la legge delle guarentigie, bene dirlo, fu recepita in modo sostanzialmente positivo e si intravedeva infatti in essa l'intenzione del governo italiano di non infierire sul Papa, garantendogli comunque nei fatti la possibilità di esercitare liberamente il suo ruolo primaziale su tutta la cattolicità. Perché questo? Perché i dettagli della legge sono importanti da questo punto di vista. Senza concedere al Papa alcuna sovranità territoriale, la legge comunque lasciava al Papa dei palazzi, come quello del Vaticano e Lateranense, la villa di Castel Gandolfo, riconosceva al Papa comunque onori sovrani, lo dichiara esente dalla giurisdizionale penale italiana, senza distinzione fra atti connessi e atti estranei all'esercizio del suo ministero. Gli attentati e le ingiurie rivolte al pontefice sarebbero state punite allo stesso modo, con le stesse pene previste per gli attentati e le ingiurie al re. Al Papa, come detto, veniva riconosciuta una dotazione annua economica, il diritto di legazione attivo e passivo, cioè il diritto di avere un proprio corpo diplomatico e ricevere ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. E circa i rapporti fra Stato e Chiesa, essa non godeva, la Chiesa, parlo di piena libertà, poiché era mantenuto l'exequatur. L'exequatur, per l'exequatur, voleva dire che le nomine ecclesiastiche avevano bisogno di essere accettate dall'ordinamento italiano per diventare operative. Venivano poi peraltro confermate le leggi del 1855, 1866, 1867 che abbiamo sommariamente descritto prima, che limitavano fortemente il diritto di proprietà degli ordini religiosi, degli enti ecclesiastici. Lo Stato rinunciò anche ad alcuni diritti, diciamolo chiaramente, ad esempio al controllo sulla pubblicazione delle nuove leggi ecclesiastiche, e in genere anche sugli atti delle autorità ecclesiastiche, al giuramento di fedeltà dei vescovi, alla nomina, anche in questo caso, dei vescovi in quelle regioni dove il re rivendicava tale diritto, al previo assenso governativo per la convocazione e la riunione dei concili. Ecco, Pio IX ovviamente rigettò completamente questa legge delle guarentigie del 1871, perché di fatto veniva considerato implicitamente come un suddito dello Stato italiano, pertanto decise di rifiutare l'offerta economica che gli era stata fatta e prescrisse da lì a poco tempo, lo vedremo, ai fedeli l'astensione dalle elezioni politiche, emanando un atto molto importante che era appunto il non expedit. Questa, diciamo, dopo la legge delle guarentigie, sono anni di difficile coabitazione, è bene dirlo subito, perché negli anni successivi all'annessione di Roma, le due parti, Stato e Chiesa, perseverarono nell'indispettirsi vicendevolmente, ciascuna con i mezzi ad essa propri. Ad esempio, il Regno portò avanti ancora quella sua politica giurisdizionalista, mettendo fuori sempre leggi diverse. Mettiamo ad esempio nel 1877 la legge Coppin, una legge molto famosa, che istituiva l'obbligo scolastico abolendo però l'insegnamento della religione, che era invece stabilito dalla precedente legge Casati. Il codice penale Zanardelli, siamo nel 1889, equiparava la religione cattolica alle altre confessioni ammesse, abolendone di fatto il carattere di religione di Stato previsto dallo Statuto Albertino, il quale, essendo una Costituzione flessibile, poteva vedere le sue norme abrogate da successivi leggi ordinarie. Ecco che quindi la reazione della Santa Sede fu molto chiara, decretò la non convenienza, non conviene, non expedit, della partecipazione dei cattolici alla vita politica del paese, per la verità non con un successo così eclatante. Nel 1875 i cattolici governavano quasi tutti i capoluoghi italiani. Era un atto molto forte questo che il Papa aveva tentato di fare, siamo nel 1874, con questo non expedit, non conviene, era una formula destinata comunque a influenzare per un po' di anni la partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana. Ovviamente questo non expedit era destinato in qualche maniera poi ad andare ad esaurirsi nel corso degli anni, e portò da lì a poco, nel 1913, al più famoso patto Gentiloni, che era un accordo fra i liberali giolittiani e l'Unione Elettorale Cattolica, invece del conte Vincenzo Torino Gentiloni, era finalizzato a creare un cartello elettorale di stampo moderato da contrapporre all'avanzata delle masse. E di fatto questo patto Gentiloni, in virtù di questo patto Gentiloni, i cattolici, in cambio di garanzie che gli stavano particolarmente a cuore, si impegnavano di fatto a sostenere i candidati di alveo liberale, qualora appunto per impedire la minaccia di una vittoria dei partiti più estremisti. Fu un passaggio importante, significativo, perché di fatto cominciò ad annullare l'esperienza del non expedit. I cattolici ripresero già alla partecipazione alla vita politica e pubblica. Da lì a qualche anno, poi nel 1919, manco a dirlo, ovviamente nacque il Partito Popolare di Don Sturzo, un movimento questo sì di massa, espressione della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, ma formalmente indipendente dalle gerarchie ecclesiastiche, che di fatto sancì la definitiva conclusione appunto di questo divieto di partecipare alla vita politica da parte dei cattolici. Ecco, e dall'Italia liberale alla marcia su Roma, cerco di farla molto breve perché ovviamente poi dobbiamo arrivare a parlare dell'argomento centrale di questa serata, di questa chiacchierata. Ecco che già negli anni precedenti alla conciliazione, quindi del 29, si cercò di instaurare un dialogo, ma ogni volta da considerare che le trattative si arenarono molto spesso, lasciando immutata almeno formalmente la situazione. Il clima cambiò radicalmente quando, con l'avvento del fascismo, un movimento nato da elementi del socialismo interventista, del sindacalismo rivoluzionario, ben lontano dunque dall'ortodossia cattolica o anche solo da un più freddo conformismo religioso, tuttavia comprese con una lungimiranza incredibile il potenziale della Chiesa come instrumentum regni, proponendosi quindi anche come baluardo contro il marxismo in ogni sua forma, dalla dittatura dei soviet nell'ex impero zarista fino al blando socialismo riformista italiano, che pure negli anni addietro aveva avuto anche delle collaborazioni con i governi liberali. E decisiva fu proprio la percezione dei cattolici italiani, anche quelli più freddi e diffidenti nei confronti del regime, che avevano a quel momento del fascismo, cioè il nemico numero due, dopo ovviamente il pericolo comunista. Mussolini, che era ateo e anticlericale della prima ora, ma pure però formidabile nell'intercettare il consenso delle masse, giunse alla conclusione che il modo migliore per legittimare il suo regime sarebbe stato quello di riuscire laddove chi lo aveva preceduto, quindi Giolitti, più vicino a lui in ordine di tempo, ma l'accostamento poteva essere fatto addirittura anche con Cavour. Da questo punto di vista, aveva raccolto soltanto dei fallimenti e voleva in qualche maniera risolvere la questione romana, che era l'ultima nota dolente lasciata in eredità dal Risorgimento. E questa conciliazione, al momento in cui appunto il fascismo va al potere, alla marcia su Roma nel 1922 fino al 29, furono anni in cui si fecero interventi normativi importanti da parte del fascismo in senso confessionista. Ad esempio, nel 1923 la riforma Gentile stabiliva l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, e nel 26 la legislazione italiana istituiva il ruolo, ad esempio, dei cappellani militari, che era un'importante funzione di sussidio appunto verso appunto questo aspetto importante del militarismo italiano. E addirittura decreti nel 24 e nel 28 prevedevano addirittura l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Prima di parlare del triennio decisivo, che poi diciamo, o meglio 4 anni, dal 25 al 29, che portano, diciamo così, alla firma dei patti lateranensi, è interessante dire che un tentativo di accordo era stato anche praticamente al termine della Prima Guerra Mondiale. È un tentativo che qualcuno ancora, diciamo, è misconosciuto per certi aspetti, però direi particolarmente importante, che ebbe luogo all'atere della Conferenza di Parigi. La Conferenza di Parigi, sappiamo benissimo, per l'Italia non si tradusse in un grande momento, diciamo, diplomatico, anzi furono condotte trattative abbastanza difficili, quasi, diciamo, al limite della penosità per certi aspetti con gli altri grandi. Al lato di queste avvenne un fatto che riguarda la Santa Sede, perché nel maggio del 1919 un prelato di Chicago, Monsignor Kelly, convince Orlando dell'opportunità di intavolare delle trattative dirette e segrete fra l'Italia e la Santa Sede. Monsignor Kelly va a Roma e a Parigi e viene inviato insieme a un sostituto della Segreteria di Stato, che era Monsignor Bonaventura Cerretti, il quale elabora un progetto significativo di riordino dei rapporti fra Stato e Chiesa. Cioè, il progetto Bonaventura Cerretti dava un po' un carattere internazionale al recinto vaticano, con la tendenza a ricomprendervi anche alcuni terreni confinanti. Non parlava di contributi finanziari da parte dell'Italia, né a modifiche al diritto comune, ma vi era l'accenno generico a un concordato che avrebbe disciplinato in seguito i rapporti di diritto ecclesiastico. Orlando si dimostrò favorevole all'inizio a questo progetto, ma non aveva così fretta come invece il segretario di Stato Gasparri di poter arrivare in fondo a questo accordo. Le prime riserve erano di natura costituzionale, occorreva cioè informare il re, il Consiglio dei Ministri di questa possibilità di accordo, paventando anche qualche opposizione, però si pensava di fatto che i tempi per risolvere la questione romana non fossero così maturi per arrivare a compimento, e si preferì aspettare prima la firma dei trattati di pace, che erano al momento in corso, per arrivare a qualcosa di maggiormente significativo in questo campo. E il 15 giugno del 19, come sappiamo, Orlando era dimissionario, il dissenso del re invece fu palese a questo progetto. E successe quindi al governo il più aspro avversario di Orlando, che era Francesco Saverio Nitti, che di fatto fa tramontare ogni possibilità di trattativa diretta con la Santa Sede. Le trattative invece riprendono, come abbiamo detto, in questo triennio importantissimo dal 1925 in avanti. È un triennio, direi quasi decisivo per arrivare alla conciliazione. Sono gli anni in cui si opera un forte riavvicinamento fra Chiesa e fascismo, che si intensifica, aspirando alla politica fascista stessa, che ha l'intuizione, come abbiamo detto, di conquistare tutta la simpatia, l'appoggio del Vaticano, dell'Episcopato, dei partiti cattolici, perché questo ovviamente consentiva di poter gestire meglio le masse. Pertanto diventerà sempre più pericoloso diventare protagonista di episodi anticlericali, perché poi chiaramente era difficile poter in qualche maniera arrivare ad un accordo, e sono gli anni in cui al Ministero della Pubblica Istruzione siede Pietro Fedele, che è uno degli artefici, diciamo, della conciliazione, uno che, diciamo, che lavorò molto per arrivare alla conciliazione, che era pronto a concedere molto alla Santa Sede. E diciamo fece tantissima pressione affinché sull'insegnamento cattolico, sull'interpretazione anche dell'insegnamento cattolico venisse in qualche maniera portata avanti una forte riforma. E al 20, grazie anche a lui, che nel 25 viene nominata una commissione per studiare la riforma della legislazione ecclesiastica. Ecco, è una commissione importante, è presieduta da Matteo Gentili, è un cattolico militante, ne fanno parte tre canonici delle basiliche patriarcali di Roma, sono nominati dal governo, ma questo di fatto sicuramente non fa dubitare nessuno che ne fosse stata al corrente anche la Santa Sede, ovviamente, e l'Osservatore Romano e la Civiltà Cattolica, che sono i due organi di stampa in quel momento in cui, diciamo, si identificano il mondo cattolico, sono molto favorevoli affinché questa commissione lavori bene e la ritiene capace di poter portare avanti una riforma seria della legislazione ecclesiastica. Ed ecco che questa commissione si insedia nel 1825, c'ha la benedizione del Guardasigilli, del ministro Rocco, ministro di Grazia e Giustizia, che ovviamente ispira i lavori anche di questa commissione, che lavora per tutto il 1925, ha un grande progetto, arriva alla fine dell'anno con la stesura di quattro linee fondamentali, dove si riconosceva in qualche maniera la personalità giuridica alle chiese e agli enti soppressi, ovviamente, cercando ovviamente di dare anche una riconoscibilità come enti morali agli ordini religiosi, con la facoltà anche di imporre la conversione del patrimonio immobiliare. Era un tasto molto sensibile questo qui, l'abolizione del placet e sostituzione dell'exequatur con un preventivo nulla osta, ad esempio, dell'eventualità politica, e infine anche la rinuncia dello Stato alla regalia dei benefici vacanti. Che tutte questioni che in qualche maniera ponevano la Chiesa molto, diciamo così, in stato di vantaggio rispetto a questo, diciamo, questo progetto di questa commissione di studio di riforma della legislazione ecclesiastica. È un progetto che però non andrà avanti, purtroppo, si bloccherà più volte, si sospetta che ci sia stato ovviamente l'intervento di Mussolini, perché voleva giocare un ruolo molto più deciso all'interno di questa prospettiva, e di fatto questo tentativo del 1925 termina con un nulla di fatto. Per lasciare poi lo spazio a un progetto che fa un tentativo nuovo, che fa il senatore Santucci, figura nota nel mondo cattolico, anch'esso farà uno schema di progetto per la sistemazione della questione romana, lo chiamerà alcuni ritocchi e chiarimenti al primo titolo della legge delle guarentigie pontificie, molto limitato come titolo, però profondo, diciamo così, nella sostanza, ed è un accordo, diciamo, un progetto che si lega molto con il progetto di Bonaventura Cerretti del 1919, tracciato già a Parigi, dove c'erano appunto tracciate alcune importantissime questioni fondamentali, come la sovranità personale del pontefice, piena e intensa, la inviolabile indipendenza del Papa e della Santa Sede, la proprietà piena dei palazzi apostolici, addirittura il riconoscimento al Papa della facoltà di conferire titoli nobiliari e onorificenze. Vedremo che sarà un problema all'interno della legge dei Patti Lateranensi. Una scambievole rappresentanza diplomatica fra Santa Sede e il governo italiano, e tantissime altre cose, fra cui anche il rinvio poi ad altra sede di un concordato per regolare meglio le relazioni fra Chiesa e Stato. Anche questo progetto Santucci di fatto fu lasciato un po' cadere nel vuoto, perché nel 26 cominciarono le trattative invece auspicate da Mussolini in prima persona, diciamo in qualche maniera Mussolini voleva fortemente a quel punto la sistemazione dei rapporti fra Stato e Chiesa, che non doveva quindi avere nessun tipo di interruzione ulteriore nelle trattative. Siamo in un momento molto difficile del regime, perché siamo in un momento in cui si cerca di ottenere ovviamente il pieno consenso, e pertanto le trattative vengono condotte e affidate in una prima fase da Domenico Barone per l'Italia e per la Santa Sede dall'avvocato Francesco Pacelli. E in una seconda fase poi vedremo che subentreranno direttamente Mussolini e Gasparri, anche se furono seguite sempre con grandissima attenzione da Pio XI, che intervenne molte volte con richieste e condizioni particolari. Barone e Pacelli ebbero primi contatti nell'agosto del 1926. Nell'ottobre ricevettero un incarico ufficiale dalla Santa Sede, dal governo italiano, e a quel momento cominciarono, diciamo, a lavorare in piena capacità e in pieno possibilità. Sono trattative molto difficili da questo punto di vista, perché ovviamente Gasparri inviò a Pacelli una lettera in cui si fissavano le condizioni minime per ottenere un accordo. Secondo Gasparri queste condizioni dovevano avere carattere di dignità e di giustizia tali da garantire libertà e indipendenza piena alla Chiesa, con un territorio anche di sua proprietà, come si conviene a ogni sovranità vera e non ideale, e al tempo stesso che fossero proprietà inviolabili da parte dello Stato italiano, e il nuovo assetto politico che doveva uscire doveva essere riconosciuto da tutte le potenze, e sarebbe quindi dispettato al governo italiano far assicurare tale riconoscimento almeno da parte di quelle potenze europee con la quale l'Italia aveva rapporti diplomatici, e pertanto a questo trattato ormai prossimo sarebbe stato abbinato anche un concordato, ovviamente, che regolasse la legislazione ecclesiastica in Italia. Ovviamente dovevano entrambe essere approvate dagli organi italiani, dal re e dal Parlamento. Qualche battuta di arresto si ebbe con l'attentato a Mussolini, che portò qualche piccolo problema da questo punto di vista. La protesta fascista, lo sappiamo bene, andò contro le associazioni cattoliche, quindi intrecciando forti preoccupazioni per il futuro dei cattolici e per il riconoscimento anche del regime. Nel dicembre del 26 Barone e Pacelli avevano già fatto, diciamo, uno schema di accordo di trattato, e iniziavano le conversazioni per il concordato che seguirono, ma nuove difficoltà venivano, diciamo, si intravedevano con l'istituzione, ad esempio, dei Balilla, dell'Opera Nazionale Balilla, che di fatto rendevano inutili le associazioni cattoliche giovanili. Per cui il Papa reagì con molta fermezza a questa istituzione dell'Opera Nazionale Balilla. Le trattative vennero sospese, e pertanto si denunciò in una lettera a Gasparri la minaccia che le nuove norme portavano alle associazioni cattoliche a essere sciolte, a non avere più nessun tipo di peso anche nel futuro e nell'educazione dei giovani. Le trattative ripresero nel febbraio del 27, anche in questo caso con difficoltà legate la situazione delicatissima internazionale, a nuovi episodi di contrasto con la Santa Sede, che solitamente ruotavano sempre intorno all'associazionismo cattolico da questo punto di vista, e i colloqui poi nel 28, ancora fra il marzo e l'aprile, anche in questo caso ottennero numerose battute di arresto a causa appunto della difficoltà di superare la questione relativa appunto ai Balilla, e di fatto solo nel 1900, sulla fine del 1928, Pio XI ordinò a Pacelli di portare in fondo a questo punto il negoziato, perché altrimenti sarebbe protratto troppo a lungo. Invece la necessità era quella, appunto, di poter quanto prima ad avere una definizione. Quando le trattative ripresero in maniera definitiva, e siamo nella seconda metà del 1928, le posizioni delle parti erano molto chiare e molto delineate. Da un lato c'era il governo fascista, che desiderava soprattutto arrivare in fondo al trattato, questo era quello che interessava al governo per la soluzione della questione romana, per rafforzare il regime all'interno del paese, per ragioni di prestigio internazionale, ma sulla questione territoriale ovviamente il re aveva qualche resistenza non solo formale. Mentre sul concordato il regime non aveva particolari interessi, lo considerava soltanto un prezzo da pagare, ovviamente alla cattolicità, svalutandone molto l'importanza e assegnando allo Stato la forza in sede di applicazione. La Santa Sede invece di contro è arrendevole sulla questione territoriale, già nel settembre-ottobre del 1928 dichiara di voler rinunciare ad esempio a Villa Panfili, alla zona di collegamento ideale fra il mare e il Vaticano, ma è intransigente sul carattere della sovranità di Stato vero e proprio da riconoscere alla città del Vaticano e pertanto ed era molto più esigente invece per quanto riguardava il concordato. E l'interesse per il concordato appare evidente in una lettera che appunto Gasparri manda a Pacelli nel settembre 1928, perché visti i contrasti sulla questione della formazione della gioventù, la Santa Sede si dichiarava intransigente sui punti vitali del matrimonio e dell'azione cattolica, tre cardini della Chiesa in quel momento nella vita sociale italiana, in un regime appunto che cercava di ridurre già abbastanza la libertà degli individui e dei gruppi. Mussolini e Gasparri ebbero l'incarico dal re e dal papa per l'apertura e la conclusione delle trattative ufficiali, confermando questi orientamenti rispettivi di massima. Solo nelle ultime settimane la Santa Sede ottenne dal governo italiano il riconoscimento per quanto riguardava gli articoli relativi all'insegnamento religioso e al matrimonio, e lo Stato italiano ottenne la rinuncia definitiva della Santa Sede alla sovranità su alcuni palazzi, la cui proprietà e extraterritorialità rimase poi in discussione fino all'ultimo. Pertanto la sovranità della Santa Sede fu stabilito che sarebbe rimasta all'interno dei confini non occupati dalle truppe nel 1870, cioè all'interno dei confini attuali dello Stato della Città del Vaticano. Gli accordi del Laterano furono firmati nella sala dei papi del Laterano, appunto nel Palazzo del Laterano, a mezzogiorno dell'11 febbraio del 1929. Ed ecco gli accordi. Gli accordi sono, i patti del Laterano si dividono in tre grandi documenti: da un lato il trattato, da un lato la convenzione finanziaria, dall'altro il concordato. Quali sono i punti salienti di questi tre documenti che ci interessano in maniera particolare? I punti salienti del trattato. Innanzitutto l'articolo 1, perché l'articolo 1, nell'articolo 1 l'Italia riconosce lo Statuto del Regno, che afferma la religione cattolica apostolica romana come religione di Stato. Ed è un articolo ovviamente il più importante da questo punto di vista del trattato. E riconosce anche la sovranità d'Italia internazionale alla Santa Sede, in ragione della sua tradizione, dalle esigenze che la missione spirituale che ha di fatto gli conferisce. L'Italia riconosce alla Santa Sede anche la proprietà, la piena potestà sul Vaticano, all'interno delle mura leonine, restando inteso che Piazza San Pietro rimarrà aperta al pubblico e la polizia italiana potrà far valere i suoi poteri all'interno della piazza fino alla scalinata di San Pietro. L'Italia riconosce che nella città del Vaticano non possa verificarsi alcuna ingerenza da parte del governo italiano e che l'unica autorità riconosciuta sia quella appunto della Santa Sede. L'Italia, ancora considerando sacra e inviolabile la figura del pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di esso con le stesse pene legate all'attentato per la figura del re e ovviamente in conformità alle norme del diritto internazionale tutte le persone che abbiano residenza stabile nella città del Vaticano sono soggette direttamente alla sovranità della Santa Sede. Ma anche altri articoli sono particolarmente significativi del trattato. Ad esempio, l'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attiva e passiva, cioè la possibilità di riconoscere ambasciatori e rappresentanze diplomatici, mandarli all'estero oppure riceverli all'interno del proprio territorio. Gli inviati dei governi esteri presso la Santa Sede avranno anche nel Regno d'Italia, quindi anche nel territorio italiano, tutte le prerogative e le immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, anche di quegli stati che non hanno rapporti diplomatici con l'Italia, per cui anche questo è un significativo riconoscimento. L'Italia poi si impegnava a lasciare libera e aperta la corrispondenza da tutti gli stati, compresi i belligeranti in caso di guerra, verso la Santa Sede, garantirà all'Italia il libero accesso a tutti i vescovi di arrivare a Roma, anche da paesi che non hanno rapporti diplomatici con l'Italia stessa. Le due parti stabilivano il riconoscimento reciproco di un rappresentante diplomatico, per cui l'accreditamento di un ambasciatore presso la Santa Sede è un nunzio apostolico per quanto riguarda l'Italia. I diplomatici della Santa Sede, godevano nel territorio italiano dello stesso trattamento per i diplomatici, degli altri paesi, secondo le norme del diritto internazionale. L'Italia riconosceva la Santa Sede anche la proprietà di alcune basiliche importanti, le basiliche del Laterano, Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifici annessi, così come la proprietà del Palazzo di Castel Gandolfo, con tutte le altre dipendenze. Compresi anche, vi erano norme riguardanti anche i tesori, ovviamente, di arte e di scienza presenti nella città del Vaticano, che dovevano essere in qualche maniera resi visibili agli studiosi, riservando alla Santa Sede la possibilità di regolare via via gli accessi, così come i diplomatici inviati della Santa Sede, invitati della Santa Sede e quelli esteri presso la Santa Sede potranno accedere appunto a Roma attraverso il territorio italiano, e così come le persone che avevano il passaporto pontificio per recarsi appunto dalla città vaticana all'estero, per cui il territorio italiano diventava di fatto libero per ciascuno di loro. I cardinali godevano in Italia degli onori dovuti ai principi di sangue, quelli residenti in Roma, anche fuori dalla città del Vaticano, erano di fatto a tutti gli effetti cittadini della Santa Sede, e durante la vacanza della sede apostolica, della sede pontificia, cioè quando si stava per eleggere il nuovo Papa, l'Italia avrebbe consentito il libero accesso dei cardinali attraverso tutto il territorio italiano fino alla Santa Sede, senza nessun tipo di impedimento. Capiamo benissimo che sono tutte prerogative molto importanti, ce ne erano anche altre, ovviamente, da questo punto di vista, però particolarmente ci fermiamo qui perché il trattato, ovviamente, già in questi punti abbiamo detto, era particolarmente significativo delle cose che erano raggiunte, diciamo così, con questo significativo accordo. La convenzione finanziaria, prima di parlare del concordato, è un altro documento importante perché Santa Sede e Italia ritennero di regolare con un'apposita convenzione distinta, facente parte dei patti lateranensi, le questioni finanziarie. La premessa era molto semplice: il Sommo Pontefice, considerando i danni importanti, ingenti, subiti per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli stati pontifici che erano appunto andati persi, aveva però bisogno di un apporto economico per portare avanti la sua missione apostolica, e pertanto, considerando però la situazione finanziaria dello Stato italiano dopo la Grande Guerra, la Santa Sede ritiene di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo per questi territori decurtati, domandando una somma in contanti, in consolidato, nel totale di un valore molto inferiore a quello che tutt'oggi lo Stato italiano avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede in impegno con la legge delle guarentigie. Pertanto, come obblighi, l'Italia si obbligava a versare allo scambio delle ratifiche del trattato la somma di 750 milioni di lire in quell'epoca e a consegnare contemporaneamente un valore inconsolidato di circa 1 miliardo delle vecchie lire, con pagamenti anche fortemente ritardati. La Santa Sede e l'Italia dichiarano anche di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei rapporti finanziari in dipendenza degli avvenimenti del 1870, con tutti gli atti poi da compiere in esecuzione esenti da qualsiasi tributo, e questo per regolare le questioni economiche e finanziarie. I punti salienti del concordato. Il concordato è un documento molto importante. Perché il concordato è un documento molto importante? Perché mette in luce quali sono i reali interessi politici delle due parti. Conseguenza del concordato era che la laicità dello Stato uscita dal Risorgimento veniva compromessa, di fatto si realizzava il proposito di Mussolini di far diventare il cattolicesimo un pilastro anche del nuovo ordine politico. Dall'altra parte la Chiesa vedeva realizzato l'obiettivo di utilizzare lo Stato italiano per rinsaldare la sua influenza nella società civile, e pertanto le clausole più importanti del concordato prevedevano di fatto, ad esempio, la protezione dello Stato italiano al clero nell'esercizio delle sue funzioni e il riconoscimento di un carattere sacro della città di Roma, con l'impegno del governo di impedire tutto ciò che potesse contrastare questa tale sacralità, l'abolizione dell'exequatur e del placet regio sugli uffici e sugli enti ecclesiastici, cioè il Vaticano avrebbe nominato i vescovi dietro il gradimento politico del governo, impegnandosi a giurare fedeltà allo Stato subito dopo, la possibilità per gli studenti di teologia avviati al sacerdozio e per i novizi degli istituti religiosi di rinviare di anno in anno fino al ventesimo il servizio militare da compiere al fine di consentire la piena formazione, quindi di arrivare in fondo agli studi, l'esonero dei chierici dal servizio militare, salvo mobilitazione generale, quindi soltanto in caso di guerra. In tal caso i sacerdoti passavano nelle forze militari dello Stato, ma era lasciato loro l'abito ecclesiastico, quindi per esercitare all'interno delle truppe il proprio ministero sotto la giurisdizione unica dell'ordinario militare, cioè il vescovo messo dalla Santa Sede a capo di tutti i militari. L'impegno dello Stato, questo era importante, a non mantenere negli pubblici uffici sacerdoti apostati. Chi erano i sacerdoti apostati? Erano coloro cioè che lasciavano l'abito, cioè quindi a un certo punto della loro vita decidevano appunto di ritornare allo Stato laicale, o sacerdoti investiti da censura per il loro comportamento, per cui nessun ecclesiastico può essere assunto in uffici pubblici senza il nulla osta del vescovo diocesano. Il concordato riconosce gli effetti civili al sacramento del matrimonio, questo è molto importante, al matrimonio religioso, disciplinato dal diritto canonico. Le pubblicazioni di matrimonio dovevano essere effettuate sia nella casa parrocchiale che in quella comunale, e dopo la celebrazione del matrimonio il parroco doveva spiegare ai coniugi gli effetti civili del matrimonio stesso, dando lettura degli articoli del codice civile che lo riguardavano e gli atti poi trasmessi al comune per la trascrizione nei registri di stato civile. Le cause concernenti invece la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato restavano invece in capo alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. Altro punto significativo era l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole dello Stato della dottrina cattolica, basato sul fatto che l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica anche l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Pertanto anche in questo caso l'insegnamento religioso assume un'importanza fondamentale, tanto da essere disciplinato all'interno del concordato. I patti lateranensi ebbero una vastissima risonanza, ovviamente, una larga eco nell'opinione pubblica italiana e internazionale. I commenti furono molto diversi, però dimostrano l'importanza di quanto cioè era stato raggiunto. La civiltà cattolica, l'organo gesuiti, particolarmente importante in quegli anni, dà ovviamente nei suoi contributi una grande rilevanza al concordato, vede nei patti lo strumento giusto per la restaurazione religiosa, quindi offrendo possibilità di azione importanti per la Chiesa e per l'azione appunto della Santa Sede. L'Osservatore Romano stesso, anche in questo caso, riconosce il valore religioso dei patti contro le interpretazioni politiche. Ovviamente non tutti si levarono a favore, diciamo così, di questa azione dei patti lateranensi, del significato dei patti lateranensi. Ad esempio, Benedetto Croce, che il Giacomo Gazzari dianzi all'inizio ha evocato, affermò già nel maggio del 1929 al Senato, durante un dibattito, che di fatto i patti lateranensi tradivano il principio di libera Chiesa, il libero Stato, che era stabilito dal conte di Cavour. Tantissime altre poi prese di posizione, ovviamente un'altra importantissima di Giovanni Gentile, sulle colonne della rivista L'Educazione Fascista, pone l'accento sul significato politico di questa intesa, ovviamente minimizzando quel poco che c'era di rimasto di ripristino del potere temporale con l'acquisizione dei palazzi, tanto da parlare di rinuncia definitiva della Chiesa al potere temporale, e quindi porrà in ombra il concordato rispetto al trattato invece su cui il fascismo, nel futuro, dice lo stesso Giovanni Gentile, vigilerà, affinché non si intacchino i caratteri dello Stato moderno. Ai patti lateranensi viene data esecuzione già dal maggio del 1929, approvandolo appunto a larga maggioranza da parte della Camera, i cui membri erano espressione del Partito Unico ed eletti senza ovviamente alcuna garanzia di segretezza per i votanti, e un Senato che, seppure formato ancora dai vecchi liberali, era tutt'altro orientato che a inimicarsi il nuovo regime. Si ricorda appunto il discorso contrario di Benedetto Croce, che peraltro è rimbrottato anche nel corso della stessa seduta del Senato dallo stesso Mussolini, che lo apostrofò in malo modo, chiamandolo imboscato della storia, praticamente, perché vedeva delle insidie all'interno delle pieghe del concordato che, non a detta di Mussolini, appunto, che non esistevano. E il concordato è del 1929, è un punto fondamentale della svolta fra il, diciamo così, nella storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. E se questa conciliazione del 1929 portò in qualche maniera la pace, chiamiamola così, fatta virgolette, consentitemi, fra Italia e Santa Sede, tuttavia non limitò affatto, a partire già dai mesi seguenti la firma del concordato, le violenze delle squadracce fasciste a danni delle organizzazioni cattoliche, prime fra tutte ovviamente quell'azione cattolica tutelata anche dal concordato e di singoli fedeli cattolici colpevoli di volta in volta di essere stati sostenitori magari del Partito Popolare, ormai disciolto, ormai soppresso. E pertanto tutto questo, appunto, il fatto di aver firmato comunque i patti lateranensi, il trattato e il concordato, di fatto non interruppero prese di posizioni forti che comunque nella pratica il fascismo attuava, appunto, conto a danno degli stessi cattolici. Il 1931 sarà un anno fondamentale da questo punto di vista. Pensiamo al grande dissidio, problema con appunto l'azione cattolica. Teniamo presente che in questi casi quasi sempre il motivo di dissidio era rappresentato dall'educazione giovanile, e per cui chiaramente che il regime voleva in qualche maniera avvocarsi e in qualche maniera invece cercava l'azione cattolica di mantenere anche presso di sé. Tutti gli anni 30, nonostante appunto la firma dei patti lateranensi, videro numerosissime, diciamo, momenti di tensione fra lo Stato e il regime fascista, fra lo Stato e la Chiesa Cattolica, scusate, fra il regime fascista e la Chiesa Cattolica. Qual è il momento peggiore di tutta questa vicenda? È nel 1938, perché il 38 rappresenta l'annus horribilis, cioè da questo punto di vista, con la politica razziale del regime, che introduce ovviamente le leggi razziali. Questo rappresenta il momento peggiore, diciamo così, nei rapporti fra Stato e Chiesa. Forse il punto di non ritorno da questo punto di vista. Ovviamente la Santa Sede fa una fortissima presa di posizione verso le leggi razziali, soprattutto laddove si parlava e si impedivano i matrimoni misti tra cittadini italiani di razza ariana con persone appartenenti ad altra razza, dove si vedeva ovviamente una aperta violazione dell'articolo 34 del concordato, in cui appunto la persona appartenente ad altra razza poteva essere ovviamente un fedele cattolico. Queste obiezioni furono portate molto avanti, diciamo così, e portate all'attenzione anche del regime. Di fatto non si ebbe praticamente, anche da Mussolini, praticamente mai nessuna risposta. Siamo nel 1938, siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Ecco che a febbraio del 1939 è diciamo così, il decimo anniversario dei patti lateranensi. L'11 febbraio viene convocato l'intero Collegio Episcopale Italiano a Roma per l'anniversario appunto dei patti lateranensi. In quella circostanza Pio XI doveva tenere un discorso fondamentale. Le linee essenziali di questo discorso che voleva pronunciare ma che non pronunciò, e spieghiamo per quale motivo, sono stati rinvenuti solo dopo molti anni, per opera di Giovanni XXIII, che appunto ha mostrato diciamo, le linee principali di questo intervento. Pio XI moriva all'alba del 10 febbraio del 1939, senza poter leggere il suo messaggio, senza poter dare nessuna importante comunicazione, e l'importante comunicazione sarebbe stata la denuncia forte della violazione del concordato. Il discorso fu reso noto appunto poi soltanto nel 1959. Nelle parole di Pio XI era evidente un profondo accento religioso, espliciti sono i richiami ai soprusi che il regime fascista faceva di continuo anche dopo la firma degli accordi. Molto chiara nel suo intervento sarebbe stata la fiducia che lui riponeva nel concordato, più in generale nei patti lateranensi, ma che di fatto in qualche maniera venivano stravolti, erano già stati stravolti dall'atteggiamento del regime. Peraltro, appunto, morì Pio XI il 10 febbraio appunto del 1939, e la partecipazione ai funerali fu particolarmente significativa, perché ovviamente volle partecipare anche Mussolini con parole di grande apprezzamento verso il pontefice. Ciò nonostante, si continuavano a perpetuare ogni giorno, in ogni parte, anche in ogni piccolo paese italiano, affronti, diciamo così, al mondo cattolico, e sempre più gravi incidenti che di fatto ritenevano impossibile qualsiasi altro proseguo, diciamo così, della conciliazione, che invece era stata faticosamente raggiunta appunto qualche appena 10 anni prima. La guerra poi assorbì qualsiasi altro tipo di discorso relativamente appunto ai patti lateranensi, e comunque all'attuazione. Furono momenti, anni vissuti quasi sospesi da questo punto di vista. Quando ritorna invece il discorso dei patti lateranensi, molto diciamo così, all'attenzione delle cronache, quando si intratterrà al termine della Seconda Guerra Mondiale, al momento della ricostruzione diciamo così, della Costituzione, si arriva a inserire i patti lateranensi all'interno della nostra Carta Costituzionale. Ecco, in questo caso ci sarà un dibattito parlamentare molto forte, che vedrà ovviamente tutti i maggiori leader interessati a prendere parte a questo esercizio, non solo dialettico, ma anche concreto, per l'inserimento dei patti lateranensi all'interno della Costituzione italiana. Ovviamente i patti lateranensi, già il trattato, l'articolo 1 del trattato, che evidenziava che la religione cattolica è religione di Stato, di fatto diceva quelle che erano, diciamo così, le norme della nostra Costituzione, dove tutti gli uomini erano uguali, considerati uguali, senza tener conto appunto nessuna discriminazione di razza, di religione e quant'altro. Significativo vedere come si affrontarono in Parlamento i diversi schieramenti, ovviamente la linea favorevole all'introduzione dei patti lateranensi in Costituzione era portata avanti fondamentalmente dai maggiori leader come De Gasperi, ovviamente la Democrazia Cristiana, che voleva ovviamente l'inserimento dei patti tout court all'interno della Costituzione. Significa Nenni, che era socialista, il leader socialista, invece era estremamente contrario a mantenerli, appunto, e a portarli all'interno della Carta Costituzionale. Chi invece ebbe una posizione molto particolare fu Togliatti stesso, il leader del Partito Comunista, che si disse fin da subito, dal primo momento, d'accordo, diciamo così, nell'inserimento dei patti lateranensi in Costituzione, ufficialmente per non creare una lotta, diciamo così, di religione in un momento in cui si cercava più che altro l'unità rispetto alle cose che dividevano. Soprattutto, in realtà, Togliatti in quel momento lì era il governo del paese, non era più ministro di Grazia e Giustizia, ma era comunque, i comunisti appoggiavano il governo con un appoggio esterno e voleva continuare a rimanerci, evitando qualsiasi frattura ovviamente con la Democrazia Cristiana. E pertanto si arrivò alla votazione sull'articolo 7, sull'inserimento appunto dei patti nell'articolo 7, e votarono no i socialisti di Nenni, a eccezione, e votarono no i repubblicani, a eccezione di Carlo Sforza, votarono no gli azionisti di Calamandrei, votarono sì i democristiani, i comunisti, i qualunquisti di Amedeo Giannini. I liberali si divisero fra chi era a favore e chi contro, votò no l'unico esponente del Partito Cristiano Sociale, che erano i cattolici di sinistra, che era Gerardo Bruni. E mentre votarono sì alcuni esponenti di peso della vita politica prefascista, che erano in costituente, come Vittorio Emanuele Orlando e Francesco Saverio Nitti. La votazione comunque fu favorevole, perché finì 350 voti a favore con 349 contrari. L'articolo 7 entrò, ovviamente i patti lateranensi entrarono a far parte dell'articolo 7, e questo segnò una tappa importante nei rapporti fra Stato e Chiesa, dove di fatto si evidenziavano a questo punto due formule, quella cavuriana che in qualche maniera continuava ad essere ancora valida anche all'interno, diciamo così, della nostra Costituzione. Dopo l'articolo 7 non si parlerà più di revisione del concordato e di modifiche ai patti lateranensi per almeno 20 anni. Chi ne parlerà poi per primo sarà il partito, lo PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, che nel 1965 con i suoi deputati porterà per la prima volta in Parlamento una mozione in cui si chiederà appunto la revisione del concordato del Laterano, e sarà da lì, quel momento, il 1965, che partirà un grandissimo movimento di revisione, che fra il 65 e il 67 vedrà tantissime, diciamo così, mozioni, vivrà tantissime commissioni, ricordiamone una per tutti, la commissione Gonella, che per molti anni porteranno avanti questa, diciamo così, tentativi di riforma. Si arriverà fino a 6 bozze addirittura di revisione del concordato, fino ad arrivare poi al 1984, quando sarà approvata il nuovo concordato con la firma del primo ministro Bettino Craxi e del cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato, ed è significativo che a farlo non sarà un esponente, alla firma non sarà di un esponente democristiano, di un presidente del Consiglio democristiano, ma sarà il primo presidente del Consiglio di stampo e di area socialista, il che la dice lunga, diciamo così, sull'evoluzione della politica italiana e di quanto poi in quegli anni si riuscì a fare per arrivare appunto a rivedere il trattato. Quasi che la Democrazia Cristiana in tutti gli anni di governo non sia mai stata riuscita a portare fino in fondo una completa e approfondita revisione. Mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione, e scusatemi, ma le cose da dire erano tante, ho voluto non parlare soltanto alle parti lateranensi, perché mi sembravano riduttivo, ecco, da questo punto di vista, fermarmi soltanto a questo, ma fare un escurso di una storia che io considero molto bella e che abbraccia tanti anni di vita politica e anche civile italiana.
Grazie professore, grazie Massimo.
Mi fermo.
Volevo sapere se c'erano delle domande da parte dei soci, dei presenti. Se qualcuno vuole fare una domanda. Se c'è nessuno, vorrei chiedere una cosa io al professore. Massimo, cioè, giustamente hai detto che i patriateranensi sono la giusta conclusione di quella che è stata la questione romana, un risarcimento. I patriateranensi, per qualsiasi motivo siano stati fatti tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano, comunque sono sopravvissuti alla monarchia, alla repubblica, a varie revisioni e sono arrivati fino ad oggi. Quindi, diciamo, sono stati fatti, possiamo dire bene, o almeno le due parti hanno trovato un giusto equilibrio con questi patti.
Sì, i patti lateranensi sono durati moltissimo, perché dal 1929 di fatto al 1984. È un grandissimo arco di tempo estesissimo. Siamo passati dalla monarchia alla repubblica, siamo passati dal regime fascista a un regime parlamentare, a una democrazia parlamentare. E c'è stato di mezzo, diciamo, tantissimi momenti di vita pubblica politica italiana. Credo che i patti lateranensi abbiano avuto un merito fondamentale, quello cioè di mettere la parola fine a un contenzioso che da troppo tempo rischiava di minare alla base quella che era uno degli aspetti fondamentali della nostra cultura, cioè l'appartenenza e comunque del popolo italiano. L'adesione del popolo italiano alla cristianità. E di fatto i patti lateranensi furono un momento di compromesso importante da questo punto di vista. Una concessione, ci sono concessioni che lo Stato ha fatto alla Santa Sede, ci sono ovviamente concessioni anche che la Chiesa fa ovviamente allo Stato italiano. Ciononostante era un punto di sintesi particolarmente significativo. Il fatto che ci si arrivi dopo tantissimi anni di trattative, tantissime battute di arresto, e soprattutto ci si arrivi attraverso un processo che vede non uno scorrere in un rapporto molto semplice. Se pensiamo appunto, abbiamo parlato, io ho solo accennato ai grandi motivi di contrasto che ci sono in quel momento fra regime e la Chiesa. Ma insomma, il problema è che con la popolazione cattolica è effettivo, cioè con le organizzazioni cattoliche è effettivo. Esiste un problema di rapporti, esiste un problema anche di considerazione della vita sociale italiana, cioè i giovani che non potevano avere un'educazione se non all'interno del partito fascista, di fatto limita molto quella che poteva essere l'azione della Chiesa. Da questo punto di vista, ciononostante, era forte il desiderio di arrivare comunque a una soluzione concordata, diciamo, concordataria dei rapporti fra le due realtà. Ovviamente, grandi sforzi furono fatti nel 1947, perché arrivare all'inserimento dei patti all'interno della Costituzione, forzando un po' quella che era la lettura, diciamo, del tempo, ovviamente è particolarmente importante e denota anche una certa unità di intenti da questo punto di vista. Abbiamo accennato all'atteggiamento di De Gasperi, di Togliatti, scusami. L'atteggiamento di Togliatti è significativo da questo punto di vista. È chiaro che forse non gli sarà interessato molto arrivare all'inserimento, sicuramente ha prevalso più la questione relativa al fatto che fosse al governo e ci volesse di fatto rimanere, e questo è significativo. Però non era soltanto questo aspetto. Nell'intervento che Togliatti fa all'interno appunto della Costituente è particolarmente significativo, perché c'è un passaggio in cui lui dice molto chiaramente che considera irrevocabile il Trattato del Laterano e che per essere rivisto deve essere fatto soltanto bilateralmente, cioè quindi evidenzia già fin d'ora la necessità che sia fatto tutto quello lì che deve essere fatto con la Chiesa, deve essere fatto insieme e non soltanto, quindi non solo a livello unilaterale da parte dello Stato. è particolarmente significativa, una formula conciliativa nuova da questo punto di vista, che di fatto chiama a una votazione all'unanimità. Ecco, per cui Togliatti in questo modo spostò il problema. Il dibattito non era più fra democristiani e sinistra, ma era di fatto fra l'assemblea costituente, cioè il momento in cui si riunivano tutti i partiti e tutti i movimenti per dare una costituzione al paese, quindi un momento di grande unità, non un momento di difficoltà, di diversità. E che quindi ovviamente questo tiene conto e fa vedere molto la responsabilità anche del Partito Comunista in quel momento, della classe operaia che non vuole una scissione per motivi religiosi, cioè non vuole fare una guerra santa su questo aspetto del concordato, e soprattutto i comunisti, permettimi, non vogliono dividere gli operai democristiani dagli operai comunisti e socialisti, diciamo, da questo punto di vista. I comunisti pertanto voteranno, sorprendendo un po' tutti, a favore dell'articolo 7, perché sarà per loro un momento di grande unione.
Grazie Massimo. Ci sono altre domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, se non ci sono altre domande, se...
Io ringrazio il professore per quello che ha detto. È molto interessante, l'ho seguito molto volentieri. E ringrazio anche il Rotary per averlo organizzato, perché abbiamo bisogno tutti quanti di un approfondimento storico, perché si dicono tante cose ma molto alla leggera. Io vorrei aggiungere un'osservazione che scrive il cardinale Biffi nelle sue memorie. Dice: l'unità d'Italia è stata fatta con tante pecche, tanti scivolamenti, ma tornare indietro sarebbe un danno più grande di quello che è stato fatto allora. Quindi prendiamo atto che camminiamo per questa strada e sicuramente c'è bisogno sia del trattato sia del concordato. Il concordato si potrà rivedere, ci sono tante cose da rivedere, da dire, tante cose sono state riviste, perché cambia anche la mentalità. Però che ci sia un trattato di riconoscimento giuridico, e questo è impensabile che sia diversamente. Comunque, grazie professore, grazie al Rotary, alla prossima.
Grazie eccellenza, grazie veramente al Vescovo Silvani, mi fa molto piacere, anzi spero di non averlo annoiato in cose che sicuramente già sapeva e sapeva molto bene, ovviamente anche molto meglio di me.
Sì, beh, insomma, si impara sempre. Sì.
Va bene, se non ci sono altre domande, io saluterei i presenti e ringrazierei anche nuovamente il professor Bianchi per la sua disponibilità e per la sua relazione e quindi augurerei a tutti una buonanotte e ci vediamo alla prossima, prossimo appuntamento.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte, grazie a tutti.
Buonanotte a tutti e grazie veramente.
Buonanotte e grazie all'ospitalità. Arrivederci.
Buonanotte. Arrivederci. Grazie. Sì.